Il ritorno del principe. Il 1992, la sentenza sul maxi processo della Cassazione e la rivolta della componente popolare di Cosa Nostra. All'interno di questo mutato quadro internazionale, cosa accade in Italia sul versante mafioso? Il rapporto tra determinati settori della classe dirigente e la struttura mafiosa entra in uno stato di fibrillazione che raggiunge l'apice quando nel gennaio del 1992 la Corte di Cassazione conferma l'impianto accusatorio e le condanne del maxi processo. Questa sentenza rappresentò uno spartiacque storico. Perché? Cercherò di rispondere. La collaborazione di Tommaso Buscetta nel 1984 aveva svelato l'organizzazione interna della mafia militare e aveva consentito di ricondurre la responsabilità di molti omicidi ai componenti dell'organo di vertice, la commissione, che deliberava sugli affari di interesse generale, quali l'esecuzione di omicidi eccellenti, quelli dei collaboratori e dei loro parenti, quelli di altri uomini d'onore che avevano violato le regole. Il teorema Buscetta, come fu definito impropriamente, perché non di teorema si trattava, ma di una fotografia della realtà, costituiva il vero cuore della sfida del maxi processo. Perché per la prima volta incastrava i generali di Cosa Nostra, i quali fino ad allora erano sempre rimasti immuni dal rischio di ergastoli, che ricadeva solo sugli esecutori materiali. Non era mai stato possibile infatti ipotizzare e dimostrare che i killer avevano agito su mandato di un unico organo deliberante centrale. Dietro le quinte del maxi processo, la segreta interlocuzione con i referenti politici non riguarda in realtà la sorte dei killer abbandonati al loro destino, né quella degli altri uomini d'onore incriminati per associazione mafiosa e per reati minori, ma solo l'affossamento del cosiddetto teorema Buscetta, cui è legato il destino dei capi, il cui unico obiettivo è salvare se stessi. Così come accade spesso nelle guerre, la truppa è carne da cannone, i soldati sono massa fungibile, i generali non rischiano mai in prima persona e quando le cose volgono al peggio sono i primi a lasciare il campo di battaglia e a firmare armistizi per mettersi al sicuro. L'armistizio era: si salvino i quadri dirigenti e si sacrifichino i quadri inferiori. Ricordiamo come andò a finire. Alcuni esponenti della base di Cosa Nostra resisi conto che i capi erano in realtà interessati solo alla propria impunità, organizzano un colpo di stato contro il vertice corleonese per imporre una nuova dirigenza più sensibile ai destini e agli interessi dei soldati. È il colpo di stato organizzato da Vincenzo Puccio, prestigioso capomandamento detenuto all'interno del carcere del Ucciardone. Il piano prevedeva la fuga dal carcere e il successivo omicidio di Rina e dei suoi. Il piano dei congiurati viene scoperto grazie ad alcune spie interne e tutti vengono ferocemente assassinati dentro e fuori dal carcere. Tra loro Vincenzo Puccio, cui viene fracassata la testa in cella a colpi di bistecchiera, il fratello Pietro Puccio assassinato contemporaneamente fuori dal carcere con 33 coltellate, Agostino Marino Mannoia, killer e fratello di Francesco. Sarà proprio quest'ultimo che, divenuto collaboratore di giustizia per salvarsi la vita, racconterà questa vicenda consentendo agli investigatori di comprendere così l'unico comune denominatore che collegava gli omicidi di tanti uomini d'onore uccisi in quel periodo. Poco dopo inizierà a collaborare anche Giuseppe Marchese, il quale aveva ucciso Vincenzo Puccio, detenuto nella sua stessa cella, per ordine ricevuto dal vertice corleonese. Marchese si era reso conto che in fondo Puccio aveva ragione e che anche lui era diventato carne da macello, condannato all'ergastolo per quell'omicidio, mentre i capi che glielo avevano ordinato erano rimasti indenni da responsabilità e al sicuro. Questa vicenda poco nota dimostra le difficoltà di Rina nel gestire la partita del maxi processo, coniugando interessi dei quadri dirigenti dell'organizzazione, interessi dei quadri militari e interessi superiori dei referenti politici. Da questi ultimi, durante tutti i gradi del processo, Rina, come hanno concordemente riferito tutti i collaboratori, riceve il messaggio che occorre pazientare, che i mutati equilibri politici non consentono di prendere di petto in sede politica il maxi processo e impediscono una opposizione aperta e incisiva contro le nuove leggi antimafia che vengono approvate e che impediscono che il processo si svolga a gabbie aperte con la scarcerazione degli imputati detenuti. Il messaggio è che occorre stringere i denti, che la partita non si gioca sulla scena politica, ma nella Camera di Consiglio della Cassazione dove, stando a quanto promettevano i messaggeri, il collegio presieduto da Corrado Carnevale alla fine avrebbe annullato la sentenza del maxi processo, delegittimando Falcone e ripagando Cosa Nostra delle sofferenze patite per anni. Su questo difficile terreno Rina dunque si era giocato tutta la propria credibilità, già messa a repentaglio dalla rivolta dei Puccio, fortunosamente soffocata nel sangue. Invece, contrariamente alle promesse e alle aspettative, nel gennaio del 1992 la Cassazione conferma le condanne e il cosiddetto teorema Buscetta. Cosa era accaduto che aveva sconvolto i piani? Mi limito a elencare alcuni fatti processualmente accertati. In quel periodo il presidente Carnevale si trova al centro di un vertiginoso crescendo di polemiche, sia sul piano politico sia mediatico, a causa dei ripetuti annullamenti di sentenze di condanna all'ergastolo di mafiosi. Sulle sentenze emesse dalla sezione da lui presieduta viene attivato dal ministro di Grazia e Giustizia Martelli un monitoraggio seguito con molta attenzione da Falcone, divenuto direttore generale di quel ministero. Carnevale alla fine rinuncia a presiedere il collegio del maxi processo. In propria vece designa un anziano presidente, il dottor Vincenzo Molinari, a lui molto legato e che ne aveva condiviso la giurisprudenza. Molinari maturava l'età della pensione alla data del 5 gennaio 1992, per cui se per qualsiasi intoppo procedurale l'udienza finale fosse stata rinviata anche solo di qualche giorno, sarebbe stata compromessa la possibilità di definire il processo in tempo utile per evitare la scarcerazione dei detenuti. Il primo presidente della Corte di Cassazione, Antonio Brancaccio, è quindi costretto a intervenire per sostituire Molinari con un altro presidente, Arnaldo Valenti. Come risulta dalle intercettazioni ambientali nell'abitazione di Carnevale e dalle testimonianze rese da vari magistrati della Cassazione nel dibattimento per il processo Andreotti, alcuni dei consiglieri del collegio del maxi processo lamentarono che Valenti aveva subito manifestato una linea colpevolista, linea che sposava l'impianto accusatorio e rinnegava la linea giurisprudenziale di Carnevale. Quindi, Carnevale e i magistrati a lui vicini commentarono negativamente il comportamento tenuto in camera di consiglio dai loro colleghi che non avevano fatto resistenza e avevano così rinnegato la linea sino ad allora da essi condivisa. Carnevale, colloquiando con il collega dell'anno, commentò che l'esito del maxi processo in Cassazione era stato un male per la giustizia. Queste le sue parole testuali intercettate in una conversazione del 19 marzo 1994, ben è stato meglio per me, ma è stato un male per la giustizia perché guarda, io tu sai. Voi sapete come la penso, d'altra parte la pensiamo tutti alla stessa maniera. I collaboratori di giustizia hanno tutti concordemente dichiarato che Rina e gli altri vertici erano al corrente di tutti i passaggi interni alla vicenda processuale e che solo quando il presidente Brancaccio aveva sostituito Molinari con Valenti con una mossa a sorpresa avevano maturato la certezza che la partita era ormai perduta. Questi i fatti. Ma Carnevale risulterà assolto. Quanto all'accertamento delle responsabilità penali, non possiamo che prendere atto che non si è conseguita la prova che Andreotti si sia adoperato affinché il presidente Carnevale annullasse la sentenza del maxi processo. Anzi, la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza della Corte di Appello ha escluso che egli abbia mantenuto rapporti con Cosa Nostra dopo il 1980. Carnevale è stato inoltre assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. È tuttavia processualmente accertato che Salvo Lima e Ignazio Salvo furono assassinati nel marzo e nel settembre del 1992 proprio a causa della sentenza della Cassazione. Come hanno concordemente dichiarato tutti i collaboratori, alcuni dei quali parteciparono alla decisione degli omicidi e altri alla loro esecuzione, essi furono puniti per avere tradito le promesse fatte. Non resta dunque che fare delle ipotesi. Lima e Salvo avevano bluffato, avevano garantito di avere parlato in alto e in realtà non lo avevano fatto. Possiamo aggiungere un'altra ipotesi, qualcuno in alto aveva la matematica certezza che Carnevale avrebbe comunque e autonomamente annullato la sentenza in coerenza con la sua precedente giurisprudenza. Tutto sommato, non ritengo che tali risposte siano determinanti. Quel che è certo è che l'annullamento della sentenza del maxi processo avrebbe sancito il trionfo di Cosa Nostra, quello personale di Rina che per anni si era assunto la responsabilità di contenere il malcontento delle centinaia di uomini d'onore coinvolti nel processo, scommettendo tutto sulla promessa di una soluzione finale per via giudiziaria, e avrebbe sancito la delegittimazione irreparabile del pool antimafia di Palermo. Ciò posto, sulla base delle premesse di fatto sopra enunciate, mi pare si possa ragionevolmente presumere che senza l'intervento del presidente Brancaccio vi erano elevatissime probabilità che la sentenza del maxi processo venisse annullata. Il suo intervento deviò in extremis verso uno sbocco diverso da quello che sembrava il naturale corso delle cose. Come la presero i diretti interessati, Rina e i suoi vivono la sentenza come un tradimento, o comunque un disimpegno, da parte di coloro che per anni avevano assicurato che occorreva pazientare e che alla fine tutto sarebbe stato aggiustato in Cassazione. I vertici dell'organizzazione si rendono conto che i tempi sono cambiati. Il commento dei capi, come hanno riferito i collaboratori, è: ci hanno voltato le spalle. La situazione precipita nella tragedia.